عنصرية.
Sono le 16 un minuto qui dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, inizia la trasmissione Se c'è tutto c'è la salute, a cura del coordinamento regionale sanità. Come ogni mercoledì dalle 16 alle 17.30 parliamo di sanità e di tutto quello che concerne la salute e la sanità. Oggi parleremo di una festa, almeno una festa che ci sarà domani pomeriggio a Garbatella. Ne parleremo con una compagna dell'assemblea del consultorio di Via delle Sette Chiese. Ci collegheremo con la Sardegna perché domani ci sarà una manifestazione in Sardegna, a Nuoro in particolare, in solidarietà con la Palestina, ma parleremo anche di altro che riguarda sempre quella regione che ormai è una sorta di colonia per le esercitazioni armate e non solo. Vi daremo anche alcune notizie che riguardano proprio la sanità nel nostro paese, che come al solito non sono per niente allegre e confortanti. Sempre la nostra sigla, il coro di Al-Aqsa, dei bambini di Al-Aqsa, Kifia, canto per la Palestina, che ci introduce appunto alla trasmissione di oggi, come sempre dal 7 ottobre del 2023. Palestina, Gaza in particolare, ma non solo, che adesso è un po' uscita dall'attenzione dei giornali e dei telegiornali, dei radiogiornali, passa in secondo piano rispetto a quello che sta succedendo in Iran con i bombardamenti da parte dell'esercito israeliano. Ma non per questo in Palestina non si continua a morire. Sono decine e decine veramente le vittime, le persone ammazzate dall'esercito israeliano, dalle sue squadracce, mentre cercano di avere qualcosa da mangiare e qualcosa da bere. Ma in attesa del collegamento con Garbatella vi diamo intanto una notizia che è apparsa qualche giorno fa sui giornali, che credo ci riguardi, perché si parla dell'ospedale Regina Elena di Roma, dove è in corso, questa è una notizia di qualche giorno fa, un'indagine da parte della Procura di Roma sull'assenteismo diffuso, così dice l'articolo, dei medici, di alcuni medici che lavorano dentro l'ospedale, perché si assentano per lavorare lavorare durante l'orario ufficiale di lavoro per il servizio pubblico, per il servizio sanitario nazionale, si assentano per farsi un po' gli affari loro. E quindi aspettate che la riprendo, allora eccola qui. E secondo diverse segnalazioni recapitate ai magistrati capitolini, esisterebbe un giro di assenteismo tra questi big del bisturi, così li chiamano, e dello stetoscopio, va bene, questa è poesia come direbbe qualcuno, comunque medici che lavorano lì dentro, che si sostanzia nell'elusione del timbro del cartellino all'ingresso e all'uscita, e soprattutto nel fatto che tra questi ci sarebbe chi passa buona parte delle sue giornate nel proprio studio all'esterno dell'ospedale oppure nelle cliniche private, dove molti di questi medici hanno la possibilità di svolgere un secondo lavoro molto ben pagato, che fra l'altro è consentito dalla normativa vigente. Inizialmente gli inquirenti non erano molto convinti delle segnalazioni, perché le lettere erano anonime, poco circostanziate, e giustamente, aggiungo io, ricche un po' di risentimento nei confronti di questi personaggi. Però poi alcuni di questi dipendenti, con l'assicurazione dell'anonimato, si sono presentati agli investigatori e nel mese di maggio sono stati anche ascoltati. Così è stato aperto un fascicolo di indagine. E dunque, senza indagati e senza ipotesi di reato, a queste guida anche una delega di indagine della Guardia di Finanza, che ora dovrà verificare le affermazioni, acquisire materiale e, se necessario, prendere anche le dichiarazioni dei testimoni. Agli inquirenti è stata prospettata una situazione in cui alcuni dirigenti medici da anni fanno registrare pochissimi ingressi in struttura, in media 8 al mese rispetto alle 38 ore settimanali che sono state poi stabilite anche da una sentenza della Cassazione nel 2019. Dai registri dell'ospedale emergerebbe in molti casi la timbratura del cartellino solo all'ingresso ma non all'uscita, e chi ha effettuato le segnalazioni chiede ai PM di verificare anche la presenza di questi stessi medici nelle strutture private. Chi segnala non esclude che i pazienti che si rivolgono all'ospedale poi vengano dirottati sulle cliniche private per agevolare un compenso che altrimenti resterebbe all'interno del circuito, scusatemi, del circuito pubblico. Questa, fra l'altro, aggiungo, è una prassi che, insomma, chi ha, è capitata, credo, a molte e molti di noi. La storia è tutta da verificare, però al momento vengono anche fatti dei nomi in alcune delle lettere. E vediamo adesso, questo era un articolo che era uscito sul Fatto, vedremo adesso che seguito avrà la cosa e soprattutto se sarà semplice recuperarla dai quotidiani, dai giornali. Questa era una notizia che proprio bisognava un po' andarsi a cercare. Adesso ancora un po' di musica e poi prendiamo la prima telefonata.
La primavera che fa bene al cuore, dura un momento e fugge de carriera.
Quindi possiamo aggiungere che questi medici, sempre, appunto, per carità, siamo caute e cauti che le indagini poi approdino a, insomma, a certezze, questi medici non si contentano evidentemente di avere anche la possibilità di operare in intramenia, quindi in situazione di privata all'interno delle strutture pubbliche, ma evidentemente poi dirottano i pazienti anche, e le pazienti anche, all'interno dei loro ambulatori privati e delle loro cliniche private.
Fa nascere che d'inverno le rose le panze, si tu m'amassi, fiore de gioventù, sarebbe un sogno d'oro che non finisce.
Allora, siamo in collegamento telefonico con una compagna dell'assemblea del consultorio di Via delle Sette Chiese. Pronto? Pronto?
Io vi sento?
Sì, sì, adesso anch'io sto un po' impicciata. Allora, io ho accennato molto, molto brevemente a quello che succederà domani dalle vostre parti, quindi ti lascio dire insomma qual è il motivo di questa festa di domani e che cosa, soprattutto, quale sarà il programma.
Esatto, allora la festa, che sarà una festa presidio, e ora spiego perché. Comunque, dove sarà dove abbiamo iniziato la lotta, quindi saremo al largo delle Sette Chiese domani dalle 5:30 davanti al consultorio, esattamente nel luogo dove un anno e mezzo fa, quasi due, è iniziata tutta questa lotta. E l'abbiamo chiamato presidio in festa, quindi non semplicemente una festa ma anche un presidio. Perché? Perché se è vero, come abbiamo detto altre volte durante i vari collegamenti che abbiamo fatto con voi, di cui vi ringrazio sempre tantissimo, sì, noi abbiamo riottenuto la piena e totale riapertura del consultorio di Largo delle Sette Chiese, che invece un anno e mezzo fa era in dismissione, cioè avevano lasciato solo i vaccini. Ma perché? Quindi potrebbe essere una festa, ma invece non è una festa, è un presidio. Perché? Perché c'è ancora molto da lottare. E perché? Perché non, perché la coperta è corta. E dunque, sì, è vero, noi abbiamo adesso ottenuto ginecologa, abbiamo ottenuto ostetrica, ma gli altri consultori della ASL Roma 2, ma in generale della città, hanno diciamo visto meno alcune figure, nel senso che tanto appunto si gioca sempre con un numero estremamente limitato di figure professionali, sempre più limitato. E quindi la lotta di Largo delle Sette Chiese ha avuto un'eco a livello cittadino ma anche nazionale, trasmissioni televisive, e dunque è chiaro che ci hanno ridato quello che volevamo. Ma noi non abbiamo fatto questa lotta per noi, cioè io credo che nessuna lotta sia una lotta, debba essere una lotta particolare, una lotta di qualcuno del collettivo in difesa del consultorio del Largo delle Sette Chiese. Si fa una lotta in nome di un principio, e il principio è che la sanità pubblica, la sanità universale, la sanità per tutte, gratuita, libera, di libero accesso, sia appunto per tutta la città e per tutta la regione. Dunque sarà un presidio che avrà quindi poi un suo svolgimento. Quest'anno abbiamo deciso appunto di avere una scaletta che Anto ti pregherei di leggere tu, perché io non ce l'ho in questo momento sì, davanti. Quindi però se tu mi aiuti, chiaramente ci sarà il primo intervento, che è diciamo dell'assemblea del consultorio di Largo delle Sette Chiese, in quanto l'abbiamo organizzata noi. Peraltro questa sarà una delle prime iniziative a livello cittadino per la ricorrenza dei 50 anni dell'istituzione dei consultori, luglio 1975, e ora siamo a giugno 2025, quindi anche per fare una sorta di stato dell'arte di come sono andate le istituzioni, ma anche di come è andata la società, anche del perché in parte sono stati abbandonati questi consultori anche dall'utenza, e anche della grandissima trasformazione dal punto di vista più universale di quello che appunto non si chiama più, no? Non viene quasi più chiamato il Servizio Sanitario Nazionale, ma si chiama il Sistema Sanitario Nazionale. Quindi vabbè, quindi partiremo certamente sulla questione del consultorio di Largo delle Sette Chiese, anche perché come sempre noi siamo riusciti ad ottenere tutto questo perché eravamo un grande noi prima come collettivo, poi come assemblea, ma in realtà un grande noi di tutto il territorio. Quindi aggiornare, la prima funzione sarà aggiornare tutto il territorio su come sono andate le cose, sul fatto che adesso abbiamo di nuovo la ginecologa, l'ostetrica, che c'è un rapporto, che abbiamo un rapporto diretto e continuo con la direzione del consultorio, ma più in generale del distretto, perché poi stanno cambiando moltissime cose. Poi ci sarà l'intervento del coordinamento delle assemblee dei consultori di Roma e del Lazio, perché chiaramente quello è stato per noi il punto di partenza, unirci a chi già faceva queste lotte, ed è una cosa che accade ormai da una decina di anni, ma che prima non c'era, quindi anche questo a noi è stato estremamente utile. E poi continueremo, leggi il programma 2.
Allora no, intanto inizia alle 17:30 con esatto, Canti Popolari di Lotta delle Donne, esatto. Questo insomma anche tanto per scaldare l'atmosfera, diciamo,
per scaldare,
no?
Certo. Esatto, e anche per tenerci unite, no? Anche perché anche il cantare insieme è una forma di ritualità, no, che ti fa, che le voci diventano un'unica voce, ecco, simbolicamente volevamo fare questa cosa qui. Poi
ci sarà, dunque, dopo il vostro intervento e quello del coordinamento dell'Assemblea delle Donne e delle Libere Soggettività dei Consultori del Lazio, ci sarà Paola, aspetta che qui se n'è andato, eccolo, Paola Stelliferi, sì, sulla storia, sì, dei consultori e del diritto all'aborto sicuro e gratuito.
Esatto, perché lei...
Sì, scusa. Vai.
No, perché lei è una storica, di professione fa la storica, si è sempre occupata di questioni, appunto, che appartengono al contesto di lotta femminista dagli anni 70 in poi, e quindi ci sembrava utile e bello avere, appunto, uno sguardo dall'alto, uno sguardo d'insieme dall'alto. Quindi lei farà questo intervento.
Sì, mi sembra importante, perché è bene ricordare soprattutto alle persone più giovani come nascono i consultori, qual era lo spirito soprattutto, certo, che una grande mobilitazione popolare aveva imposto, e che, certo, cosa invece piano piano negli anni, in questi 50 anni, sono diventati, e quello contro cui noi soprattutto lottiamo, no?
Certo.
Voi avete lottato per restituire ai consultori, in particolare al vostro, quello che era, diciamo, l'intenzione iniziale per quello per cui erano stati costruiti.
Certo.
E poi ci sarà l'associazione Nanna Re in ricordo di Elisabetta Di Renzo. Se ci vuoi dire chi è questa donna?
Elisabetta Di Renzo è colei alla quale è intitolato il consultorio di Largo delle Sette Chiese, perché ha dato un enorme, sai, dentro ci sono queste figure veramente militanti, e lei è stata una figura militante quando è stato istituito il consultorio lì in zona Garbatella, che poi non era nella sede dove è adesso, ma era in un altro luogo, e quindi ci sembrava, oggi il consultorio è intitolato a lei, ci sembrava bello ricordare, ecco, dalla storia generale una figura particolare, no? Quindi seguendo questa, diciamo, non la biografia, ma comunque il ricordo di questa figura particolare di donna, perché a volte la storia la fanno le masse, e la fanno anche le persone che compongono queste masse, no? La grinta, l'energia che c'è dentro, quindi ci sembrava bello ricordarla. Ecco.
Certo, poi alle 18:30 invece c'è la presentazione della mostra 50 anni di consultorio e flash mob. Quindi come sarà costruita questa mostra?
Allora, la mostra, c'è stato un lavoro enorme, collettivo, anche estremamente entusiasmante, quindi ci sarà, appunto, una mostra che parte ieri, quindi appunto da quando sono stati istituiti, quindi, diciamo, rimette plasticamente, visivamente, per chi avesse perso l'intervento della Stelliferi, oppure in generale chi la volesse vedere, poi la useremo anche altre volte, la storia della nascita dei consultori, con immagini e contesto, e poi, quindi ieri e oggi, quindi sarà è stata costruita veramente con grande passione, anche con una grande ricerca d'archivio, quindi sarà estremamente interessante. E poi ci sarà il flash mob. Il flash mob in realtà è nuovamente un cantare corale, tutti insieme, poi vedremo come, dove e le modalità, però veramente è stata una lotta corale, e noi a questa coralità vogliamo omaggiare. Poi c'è la seconda parte, quindi, diciamo, dopo questa di nuovo musica e di nuovo quindi riflessione storica e musica, e quindi coralità, ci sta invece una declinazione che dal consultorio va verso tutto il resto della sanità.
Sì, quindi, perché alle 18:45 ci sono vari interventi. Allora, esatto. Lisa Ginsburg sul podcast Vamp Vampate, che mi fa pensare a qualcosa che riguarda molte donne, le vampate,
esatto,
fanno pensare alla menopausa.
Esatto.
Le famose vampate, che qui
le famose
fa un caldo.
Vampate, esatto, noi ci abbiamo a parte il caldo, le famose vampate, che poi è un elemento che ancora in parte nella nostra società è un semi tabù, no? È quasi, no, qualcosa di cui non si parla, e che invece noi vogliamo gridare, e vogliamo anche, appunto, in tutti i consultori degli ambulatori di sostegno alla menopausa, perché non capiamo perché esista il sostegno alla gravidanza, che è un momento meraviglioso, però poi quando la donna diventa infertile ormai è inutile. No, veramente gridiamo a gran voce per l'istituzione di ambulatori di sostegno alla menopausa, che poi sono decine i modi, no, per evitare, ma anche, quindi, un sostegno che può essere ginecologico, che può essere anche un sostegno psicologico, perché hai dei mutamenti. Ecco, noi vogliamo gridare tutte noi che andremo, quelle che sono già in menopausa, io sono in menopausa e sono una donna meravigliosa, ecco più o meno questo.
Concordo.
Esatto.
Senti, dimmi una cosa però rispetto a questo, perché io diversi anni fa telefonai a un consultorio della mia zona per una mia amica che mi aveva chiesto proprio se c'era la possibilità di essere assistita in menopausa. Ma ci sono adesso in qualche consultorio ambulatori che si occupano di questo?
Allora, che mi risulta no. E ti dico anche, mi risulta no, ovvero, e ti dico anche che, no, che per un caso noi nel consultorio di Largo delle Sette Chiese abbiamo una delle professioniste più preparate tra le professioni, una ginecologa, tra quelle che lavorano nei consultori della ASL Roma 2, poi il resto non lo conosco, quindi diciamo parlo solo della Roma 2, che lei è estremamente preparata sulla questione menopausa, è preparata perché ha studiato per anni, è preparata perché è andata a convegni, è preparata perché a lei interessa e perché appunto sostiene che non ha senso sostenere la donna solo quando allatta, solo quando è in gravidanza, ma perché farla soffrire, no? Gli estrogeni sono un elemento fondamentale della nostra costituzione femminile. Perché non parlarne, perché non ragionarci sopra, anche perché poi ci stanno, come su tante altre questioni, tipo le famose voci, no, di corridoio che dicono assolutamente no, vai in menopausa, e poi e tutta quella retorica anche maschilista, no, che va in menopausa, quindi lei è veramente una che ha sempre puntato a voler fare questo, in realtà non le è stato consentito, per cui lei che cosa fa? È chiaro che se va a visita ginecologica una donna che è in menopausa, lei la sostiene la visita, però quello che noi vorremmo e noi la sosterremmo moltissimo su questo è proprio l'istituzione, ma proprio per una questione di principio, per portare alla luce qualcosa che non ha senso che sia nascosto assolutamente, cioè rompere anche questo tabù. A me non risulta che ci siano, a meno dell'ASL Roma 2, poi non so dirti veramente.
E poi Simona Lascari che parlerà delle malattie invisibilizzate.
Fondamentale perché di nuovo, e lo ricollego allo stesso tema dei tabù, oppure della non conoscenza, la conoscenza del nostro corpo è ciò da cui poi sono nati, come stavi dicendo tu all'inizio, e anche i consultori autogestiti, no? La conoscenza del mio corpo, la conoscenza di quello che mi accade, che mi porta fuori dall'isolamento, dalla vergogna, ma anche alla comprensione di, ma forse se ho, cioè no, quindi se ho dei dolori, se ho delle cose, ma non potrebbe darsi che sia questa cosa, quindi è tutto funzionale a, diciamo in questo senso, educare e raccontare che cosa sono le malattie invisibilizzate, in modo da poterle riconoscere.
Poi,
di non sentirsi isolata, non sentirti tu che diciamo hai qualcosa in meno o hai qualche problema particolare. Cioè la condivisione dal mio punto di vista è sempre l'elemento chiave.
Certo, che comunque non vieni presa in considerazione, no?
Brava,
questa è la
anche,
cosa peggiore.
Anche. Brava.
Poi
esatto.
I centri antiviolenza Sara di
certo.
Pietro Antonio e Nil
sì.
Degliotti e
perché
poi
perché sono i due centri antiviolenza della nostra zona, il primo peraltro sta all'interno dell'Università Roma 3, quindi diciamo un bacino anche di ragazzi estremamente giovani, per noi era fondamentale che loro intervenissero perché sì, appunto i consultori sono uno dei primi luoghi, grazie al fatto che poi le psicologhe, le ginecologhe vanno all'interno delle scuole e parlano con ragazze e ragazzi. Perché anche i ragazzi vanno aiutati, c'è anche tutta questa follia che accade, da dove promana? Evidentemente da dei disagi non ascoltati interni, dopodiché la condanniamo pienamente, però non possiamo appunto girarci dall'altra parte, quindi per noi e soprattutto per trovare anche in questo caso per dire ragazze, quando c'è qualcosa di strano, poi loro faranno l'intervento, perché sono estremamente brave a raccontare delle cose che sembrano normali, che magari molte ragazze, anche donne, dicono vabbè ma è normale questo, però a farti comprendere che no, forse qualcosa di deviato ci sta, e quindi di nuovo la coscienza, la consapevolezza, quindi per noi era fondamentale farle parlare anche per comunicare che esistono questi luoghi nel nostro territorio.
Poi c'è l'associazione Libellula.
L'associazione Libellula farà un intervento analogo a quello che ho appena detto.
E infine la consulta municipale permanente per la disabilità e la salute mentale, perché ricordiamo questo è un aspetto particolare che dovrebbe essere inserito nel Servizio Sanitario Nazionale in pieno, però anche i consultori dovrebbero essere luoghi di ascolto e di sostegno psicologico.
Esatto, e invece attualmente i consultori sono luogo di ascolto e sostegno psicologico solo per i ragazzi tra i 14 e i 24, quindi coloro che stanno in questa cosa che si chiama spazio giovani, ma la società è estremamente più vasta. Prima era possibile non solo per le giovani ma anche per le neomamme, quindi il sostegno postpartum, però è assolutamente insufficiente, è assolutamente insufficiente in particolare in questa fase storica di isolamento, di incapacità di sentire se stessi, eccetera eccetera eccetera, quindi per lo, e sono strutture che come i CSM sono, almeno nel nostro territorio, ma credo che sia una questione generale, depauperate pienamente di personale, per cui se tu vai a un CSM, mi raccontava una ragazza una settimana fa, ha accompagnato un ragazzo maggiorenne lì che aveva tentato il peggio, e capisci, è un ragazzo, quindi è giovane, è una vita, è andato al CSM della nostra zona e l'hanno mandato via, ma con rammarico, nel senso loro non avrebbero voluto, ma pare che siano rimasti 5 psicologi laddove prima erano 20, quindi questo è un tema estremamente fondamentale, quindi volevamo dar spazio anche a questo. E poi ci sarà un momento di chiusura.
Certo, allora prima di ridare l'appuntamento, cosa manca ancora al consultorio di Largo delle Sette Chiese e che vi spinge appunto a continuare, e tu l'hai chiamato per questo presidio?
Esattamente, allora consultorio di Largo delle Sette Chiese, però come appunto in tutti i consultori dell'ASL Roma 2, perché è la situazione che conosco meglio, manca il cardine, l'accoglienza, il momento principale, cioè il fatto che quando tu ci sia del personale, delle unità di personale che quando tu telefoni o quando tu vai fisicamente ti accolgono, e non ti accolgono semplicemente come fa il CUP per prenderti l'appuntamento, ma ti accolgono per ascoltarti, per curarti. Ecco, questo è un elemento fondamentale rispetto al quale noi continuiamo la battaglia sine die, e continuiamo la battaglia sine die anche appunto per tutti gli altri consultori, perché a noi, ti dico, quando ci è stato detto nella riunione, c'ero io in questo incontro con i vertici, che a Sette Chiese sarebbe ritornato il personale, io ti dico che da quell'incontro me ne sono andata con una rabbia, non con una felicità, ma con un'enorme rabbia, perché nel medesimo incontro però gli altri consultori di nuovo si stava facendo il calcolo su 3 volte, ho solo la ginecologa, solo 2 volte a settimana, cioè questo non va. Noi non abbiamo fatto la lotta per i consultori di Sette Chiese, noi ci siamo trovati a Garbatella perché stiamo là e viviamo là, ma per noi è un principio che va difeso, quindi no il territorio, non lo specifico, ma la lotta è una lotta di principio alto, ecco, questa è la motivazione. L'appuntamento è quindi per domani, per chi ci ha seguito in questo anno e mezzo di lotta corale, sempre nella piazza lì davanti, nel Largo delle Sette Chiese, quindi nel luogo dove ci siamo incontrate al primissimo presidio, e ci sarà tutta questa cosa che abbiamo raccontato in questo intervento, e più o meno immaginiamo che finiamo per le 8. Io invito tutte a venire, anche perché, anche se ti perdi un intervento, quello iniziale, non cambia. Uno degli elementi fondamentali è sentirti parte di un corpo che alza la testa e dice no. Questo ha portato, ti dico, ecco, un ulteriore elemento, e chiudo con questo, di questa lotta, è che le donne che io ho conosciuto all'inizio oggi sono trasformate, sono estremamente più dignitose, hanno estremamente di più la testa alta, non fanno passare più niente neanche su altri aspetti della vita. La lotta trasforma.
La lotta è una grande terapia, se vogliamo rimanere nel tema.
Brava, esattamente.
Quindi domani, allora, dalle 17:30
fino alle 8 raggiungeteci
al Largo delle Sette Chiese.
Metro B Garbatella.
Perfetto, ti ringrazio tantissimo.
Grazie,
ciao. E questa era la prima corrispondenza, quindi insomma l'appuntamento l'abbiamo ripetuto varie volte, a Largo delle Sette Chiese a Garbatella dalle 17:30.
Se la tamar poi se to suomini to se la laia leva la se koivet näki ja kokia Bilderbergin pokia pappu tehtä raunioista vaurastunut tokia tipahda tai kuplaa tuhlaa ite kuplaa äkkirika rutiköyhä panos viite ruplaa lume demokratia armi faki ratia mari paina päällä ja mä latin faki latia savu nousee sakia ei hätä lue lakia homma menee vituiks parin neropatin takia.
Talon omistaja oli joku vuosi takaperin, talon omisti niin komian kuin linna, mutta lapua liikkeet ja huilutusretket veivät minun taloniin. päät. Mullia oli mulla navetallinen ja meijeri rahat ne riitti. Mutta rahat minä vaihdoin, ohi juomia herrat mua komiasti kiitti. Islam ja sharia, halosen tarja, äkkijyrkän kyytöt ja tuonelan karja. Viha hedelmät ja paskan marjat, suomalaisen politiikan raskas sarja. Kuukausikortti ja kuukautissuoja, kuukausiliite on voi hyvä luoja. Näppejä saa nuolla, katin kultaa vuolla, vallankumoukselle se on pippulia suola. Talon omistaja oli joku vuosi takaperin, talon omisti niin komian kuin linna. Mutta lapua liikkeet ja huilutusretket veivät minun taloni. Mullia oli mulla navetallinen ja meijeri rahat ne riitti. Mutta rahat minä vaihdoin, ohi juomia herrat mua komiasti kiitti. Öljyhinta, merenpinta, viinahinta
nousee.
Lainan korot, jotka painaa hartioita
nousee.
Verenpaine, sydämesi, lyöntitiheys
nousee.
Turvakameroita, lisää vartioita
oh yeah.
Röötihinta, ruoahinta, kahvihinta
nousee.
Vuokrataso, joka painaa hartioita
nousee.
Liikerata, liiketalous, liikehdintä
nousee.
Matti painaa, joka painaa liipasinta
oh yeah.
Aja, aja, valta, istuin pajama ja kaitalammin takaa kuuluna ja vingi vajavaja. Väkijouko hajottaja, automaatti ajasta ja lama-aika tainuttaa ku pesko etälamouttaja. Svea mamma nuuma ja suomi neidon loimet. Naapurissa duuma täällä elvytystoimet. Halut perheen elättää, käy selättämään toiset. On suomi neito selällään ja levällään sen koivet. Talon omistaja oli joku vuosi takaperin. Talon omisti niin komian kuin linna. Mutta lapua liikkeet ja huilutusretket veivät minun taloni hinnan. Mullia oli mulla navetallinen ja meijeri rahat ne riitti. Mutta rahat minä vaihdoin, ohi juomia herrat mua komiasti kiitti. Talon omistaja oli joku vuosi takaperin. Talon omisti niin komian kuin linna. Mutta lapua
eccoci allora con la seconda telefonata. Siamo adesso in collegamento con la Sardegna. Ciao.
Ciao, ciao a tutte.
Perfetto. Allora con te parleremo di una manifestazione che ci sarà domani a Nuoro. L'ho pronunciato bene perché ho sempre il dubbio.
Sì,
poi giustamente va
bene.
E allora, una manifestazione a sostegno della Palestina. Non è la prima, non sarà l'ultima. La Sardegna, diciamo che è una delle regioni più attive sicuramente nel sostegno alla Palestina, e certo non dal 7 ottobre, ma da tanto tempo. E quindi ti lascio dire, insomma, quali sono le motivazioni, come si svolgerà, e poi magari chiacchieriamo un po'.
Certo. Allora sì, hai ragione, la Sardegna è sempre stata abbastanza attiva e solidale con la Palestina da tantissimo tempo e insomma in questi due anni ovviamente le mobilitazioni in varie forme, con varie modalità e anche in diversi territori della Sardegna, dalle città ai paesi, si sono intensificate. E, domani appunto abbiamo organizzato una manifestazione a Nuoro. E, che partirà appunto, partiremo in concentramento alle 18 per poi partire in corteo alle 19 ed è una manifestazione che porta il nome in Praça Prosa Palestina e contro la guerra, come appunto penso possiate capire, in piazza per la Palestina e contro la guerra, e che nella sua costruzione ha coinvolto tantissime realtà, non solo di Nuoro città, che appunto si sono riunite per il bisogno di aumentare la pressione sui governi e insomma sulla società per quanto riguarda quello che appunto Israele porta avanti in Palestina da più di 70 anni, ma soprattutto in questi due ultimi anni con l'intensificazione delle violenze e il genocidio in atto. Quindi noi domani scenderemo in piazza e per le strade della città chiedendo in primis alla regione autonoma della Sardegna e anche alle amministrazioni locali, tra cui l'amministrazione neoeletta di Nuoro, il riconoscimento all'autodeterminazione del popolo palestinese e anche una presa di posizione ferma per il boicottaggio sia da parte del governo regionale che appunto dei governi locali, ma anche delle nostre università, di qualsiasi collaborazione, qualsiasi forma di collaborazione con lo Stato di Israele, i suoi enti e le sue imprese o qualsiasi altro soggetto che è appunto complice del genocidio e dell'occupazione sionista in Palestina. Appunto ho accennato alla questione delle università e le università di Cagliari e Sassari presentano degli accordi con le università e i centri di ricerca di Israele e anche con
e società e imprese coinvolte nella produzione bellica, come appunto l'ha conosciuta Leonardo. Quindi per noi è importantissimo che anche appunto le nostre università, come luoghi di sapere critico, si oppongano e appunto cessino qualsiasi accordo con lo Stato di Israele. E poi inoltre noi ovviamente domani scendiamo in piazza, come ho detto, contro la guerra, in opposizione al riarmo e alla narrazione bellica che l'Europa sta promuovendo, in opposizione all'aumento delle spese militari e quindi al taglio, ai conseguenti tagli al welfare, alla sanità e all'istruzione. E ovviamente noi come sardi e sarde, insomma, non possiamo non tenere in conto che la Sardegna è un territorio direttamente coinvolto, insomma, nei giochi che non sono giochi, appunto, di guerra, ha un ruolo centrale per la presenza delle basi militari, dove lo stesso Israele ha potuto far esercitare il suo esercito, ma dove si esercitano in primis lo Stato italiano e molti altri stati del mondo, compresi appunto i paesi NATO. È anche un territorio dove si producono armi, con la fabbrica appunto di RVM di Domus Novas, e per questo c'è. Noi ora più che mai riteniamo che sia importantissimo manifestare la nostra opposizione alle basi, alle esercitazioni militari, alla produzione di armi in Sardegna, ma appunto anche in tutti gli altri territori. Inoltre scendiamo domani in piazza anche contro il governo Meloni, sia perché continua a portare avanti appunto le sue politiche a sostegno di Israele, e sia contro quella che è appunto che è stata l'approvazione della legge 1660, la legge liberticida, che appunto reprime, mette in pericolo ogni forma di dissenso e di protesta. Abbiamo visto anche recentemente, durante il corteo contro le basi a Decimomannu sabato scorso, come le forze di polizia hanno messo in atto determinate pratiche illegali, bene ormai coperte da quello che è lo stato di repressione che ci ritroviamo a vivere adesso. Quindi niente, questo percorso, come accennavo, cioè la manifestazione di domani nasce da un percorso condiviso con diverse realtà che appunto sono sempre state attive come noi nel territorio con varie modalità, ma che adesso insomma hanno deciso di riunirsi in un'assemblea contro la guerra per il bisogno appunto di creare un percorso sempre più forte, ora più che mai, sempre più solido, per appunto opporci alle scelte dei governi e fare pressione per la Palestina.
Sì, ricordiamo a proposito della manifestazione a Decimomannu, a cui ha accennato, che c'è stato questo comportamento da parte delle forze dell'ordine con questo lancio indiscriminato di candelotti che hanno anche dato fuoco ai campi, se ho letto bene.
Sì, infatti, in un territorio che comunque è un territorio estremamente a rischio incendio, soprattutto in questa stagione. Quindi non solo hanno messo a rischio appunto l'incolumità delle persone che stavano protestando, ma anche del territorio stesso, perché comunque è questo quello che fanno, non hanno, pur di portare avanti determinati piani, soprattutto in questo momento, e non tengono conto né dei territori né della popolazione.
Senti, con te volevo anche commentare un paio di notizie. Intanto il fatto che, diciamo, non so come chiamarli, mi voglio tenere, le militari israeliani vengono a rifocillarsi in Sardegna. Questa è una cosa veramente che fa rizzare i capelli in testa, cioè vengono a ritemprarsi dopo aver ammazzato bambine, bambini, donne, uomini, e quello che poi continuano a fare oggi in questi giorni, dove l'attenzione è un po' meno, diciamo, evidente, perché spostata ad arte, non solo ad arte, perché sta succedendo rispetto alla guerra scatenata contro l'Iran, e vengono appunto a ritemprarsi in terra di Sardegna.
Sì, questo appunto era una notizia recentissima che abbiamo avuto su dei voli charter che avrebbero dovuto collegare direttamente Tel Aviv all'aeroporto di Olbia, dei voli dove sarebbero state presenti molti agenti dell'IDF, estremamente controllati, e appunto per garantire una determinata sicurezza agli israeliani che venivano in vacanza in Sardegna. E noi avremmo dovuto avere appunto un sit-in oggi all'aeroporto di Olbia, però viste, come stavi dicendo tu stessa, vista appunto l'escalation, l'attacco di Israele all'Iran e la conseguente, insomma, il conseguente scoppio del conflitto, qualsiasi volo è stato per adesso temporaneamente sospeso, quindi anche noi abbiamo deciso di sospendere appunto l'appuntamento che avevamo previsto per oggi, però ovviamente sempre pronte a presentarci, a tenere alta l'attenzione, perché comunque per noi è molto importante ribadire, e siamo sempre pronti a ribadire, che nella nostra terra non sono benvenuti e benvenuti i criminali di guerra e i complici del genocidio in Palestina.
Oh, bene, e un'altra invece notizia che volevo commentare con te, se puoi, è questa che ho letto sempre recentemente, di un missile che credo non sia il primo che si è perso in mare, un missile fra l'altro armato, quindi potenzialmente pericoloso. Tu sai qualcosa di più?
Sì, esatto, è una notizia che abbiamo appreso ieri, perché solo ieri è stata resa pubblica attraverso i giornali. Si tratta di due missili che sono stati lanciati durante l'esercitazione Joint Stars, che è un'esercitazione che si è svolta in Sardegna dall'8 maggio al 30 maggio. Quindi questo cosa vuol dire? Che quei missili sono rimasti in mare, sono in mare appunto, inesplosi, hanno carica esplosiva, presentano carica esplosiva da quasi 20 giorni. La capitaneria di porto di Arbatax, che è una cittadina, insomma, che si trova nella costa orientale della Sardegna, vicino a quello che è il poligono interforze del Salto di Quirra, da dove sono stati lanciati questi missili, ha pubblicato delle ordinanze relativamente alla presenza di questi ordigni inesplosi, una il 30 maggio e una il 3 giugno. Però questa notizia è stata, cioè, ovviamente le ordinanze erano pubbliche, però questa notizia è stata resa pubblica effettivamente dai giornali solo ieri. Quindi, come vi stavo dicendo, si tratta di due missili, un missile Stinger che è caduto, è stato lanciato, si trova attualmente in linea d'aria con una spiaggia, la spiaggia di Murtas, distante dalla riva a 100 metri di profondità, e un altro missile, il missile Aster 30, anch'esso con carica esplosiva, che è stato lanciato più a largo e si dovrebbe trovarsi appunto a una profondità di 600 metri. E il fatto è che il secondo di questi missili abbiamo potuto vedere dai giornali, insomma, facendo delle brevi ricerche su internet, appartiene al sistema di missili fornito dall'Europa all'Ucraina. È di fabbricazione italo-francese e ha un costo per missile di 2 milioni di euro. Sempre secondo i giornali, Italia, Francia e Inghilterra, all'interno della campagna Rearm Europe, hanno previsto l'acquisto di circa 200 di questi missili. Quindi questo vuol dire appunto un costo di circa 400 milioni di euro. E questo, a parte appunto la questione del fatto che nei nostri mari in questo momento ci ritroviamo questi missili inesplosi, che non è stato denunciato per tempo, e quindi con tutta la pericolosità del caso, anche se ovviamente le ordinanze della Guardia Costiera sono state rese pubbliche, noi non possiamo non tener conto di quelli che sono appunto i costi della guerra e del riarmo che sta promuovendo l'Unione Europea, e come questi costi ovviamente abbiano un impatto in primis nei territori dove le armi appunto vengono utilizzate, provocando morte e distruzione, però anche pensando al nostro territorio, alla Sardegna, hanno un costo veramente pesante, anche appunto nei territori dove in primis vengono testati e poi dove i tagli al welfare, alla salute e all'istruzione si fanno ancora più pesanti, essendo territori già impoveriti da una determinata economia.
Sì, e poi tutto questo, mentre, permettimi di dirlo, si parla sui giornali, qualcuno in un modo, qualcuno in un altro, con accenti diversi, sono rarissime le voci, diciamo, critiche. Si parla con questa tranquillità di una possibilità di guerra, di un'entrata in guerra addirittura degli Stati Uniti d'America contro l'Iran, di non riconoscere assolutamente la verità, diciamo, rispetto a quella che è un'aggressione immotivata nelle, diciamo, nelle circostanze che vengono rese pubbliche da Israele, accolte, giustificate anche dalla nostra Presidente del Consiglio, che ieri ha fatto una dichiarazione di totale appoggio al comportamento di Israele, diciamo in disprezzo di qualsiasi accordo internazionale. Ricordiamolo, ricordiamo sempre, ma è bene proprio martellarlo, che l'Iran non ha la bomba atomica, che la stessa CIA, che risponde direttamente, l'intelligence statunitense che risponde direttamente al Presidente degli Stati Uniti, ha fatto presente che secondo i loro calcoli non c'è assolutamente un pericolo immediato, e diremmo anche una volontà, possiamo dire, aggiungiamo noi, di costruire armi atomiche in Iran, ma per ora questo non c'è. Ricordo che una giornalista tempo fa in una trasmissione televisiva ha giustamente detto: sono 30 anni che si parla della costruzione della bomba atomica in Iran, ma o non sono capaci oppure non è vero, mentre Israele, anche se non l'ha mai ammesso ufficialmente, ha la bomba atomica. Si parla tra 90 e 200 testate, ma insomma i numeri sono relativi, ma questa è una cosa che non sentirete mai dire in nessuna trasmissione, raramente, e solo su alcuni giornali. Questa è una cosa che bisogna assolutamente rendere pubblica e far conoscere. Il pericolo è Israele oggi nel Medio Oriente, e non solo nel Medio Oriente.
Esatto.
Sì, praticamente ho detto tutto io.
No, però certo, no, sicuramente, infatti penso che sia molto importante, per questo per noi ora più che mai è importante scendere in piazza, parlare con la gente, anche insomma mettendo in atto diverse pratiche e modalità, perché comunque quello di cui parli, cioè quello di cui stai parlando tu, insomma tutta il discorso, la propaganda di guerra, la narrazione bellica che stanno portando avanti comunque gli Stati Uniti, l'Europa e appunto a sostegno di Israele e della sua del suo ruolo di destabilizzazione dei territori del Medio Oriente a favore dei piani dell'Europa. Insomma, ora più che mai per noi è importante scendere in piazza proprio contro queste narrazioni e appunto in opposizione all'utilizzo dei nostri territori per poter favorire e portare avanti appunto i progetti bellici di quelle che alla fine sono le industrie che producono armi e armamenti.
Sì, insomma, seppure gli strumenti sono utili, però magari lasciamo perdere lo schermo del computer e lo smartphone, quello che è, e scendiamo in piazza, facciamoci sentire, diciamo a tutte e tutti quello che sta succedendo. Non è uno scherzo, cioè una cosa estremamente seria che, se ci pensiamo, veramente fa tremare le vene dei polsi. E questi atteggiamenti veramente anche da parte dei... Io ricordo che il primo ministro tedesco, questo è stato dato grande rilievo ma poca critica, ha detto ieri: Israele sta facendo il lavoro sporco per noi, quindi è riconosciuto che è un lavoro sporco, cioè veramente non so quanto sia voce dal sen fuggita, però è quello che pensano i nostri governanti europei. Quasi tutti, forse fa eccezione un po' la Spagna da qualche tempo, sì. Ma questa è, diciamo, un po' la colonna sonora di questa tragedia di cui dobbiamo assolutamente tenere conto e considerarla per quello che è. Va bene,
sono d'accordo.
Diciamo va bene, è un intercalare che ci sta poco, però purtroppo viene così. Ti ringrazio e magari poi, tanto voi siete veramente di un attivismo encomiabile, quindi sicuramente ci risentiremo.
Certo, certo. Ciao, grazie, ciao. Grazie a voi.
Grazie a te, ciao.
Ciao.
E allora questa era appunto l'altra corrispondenza con la Sardegna. Vi ricordo fra l'altro che è in corso, dovrebbe essere iniziata alle 13 l'udienza, la nuova udienza all'Aquila, al Tribunale dell'Aquila, contro i compagni palestinesi Annan, Ali e Mansour, accusati di terrorismo internazionale, ogni mercoledì, perché questa è la cadenza. Poi la settimana prossima ci dovrebbero essere tre udienze una dietro l'altra, poi ovviamente ve lo diremo, e quindi magari aspettiamo notizie anche da lì.
Natalia, la faccia quasi color della cera. Natalia, vedi le flebo che ti sparano dentro, e vederti non sembri neanche vera. E siamo qui davanti a te, coi bei vestiti verdi dei chirurghi americani. Natalia, far finta di essere perplessi, come fa ogni professionista che si rispetta. Ma la cera ricorda qualcuno dei tasti bianchi del mio pianoforte. Natalia, tu non sai che bisogna riaprirti il torace, una cosa che rompe sempre i coglioni. Natalia, Natalia,
Natalia, che hai solo 7 anni e fai la figlia di ferroviere, proprio quello al quale il professore di Torino ha chiesto 20 milioni, ben sapendo che male che vada c'è sempre la colletta, e siamo bei freschi di tasse e tutto, Natalia. Natalia, e hai capito che all'ospedale di Milano sei la numero 38, in lista d'attesa. Natalia, con la valvola nel cuore messa dalla parte sbagliata, già ma queste sono cose che la canzone non dice mai. Ma Natalia, che mi hai telefonato con la cadenza di una donna d'affari, la mia amica, mentre si giocava in corridoio, è deceduta, come hai detto, si dice deceduta, ma tu sei un dottore, di modo che, siccome io adesso c'ho paura, mollo sti due deficienti, padre assistente sociale, Sagliangia, tirato 20 milioni a Torino, non vorrei ci fosse qualche altro casino, e anche queste sono cose che la canzone non dice. Natalia, coi fumetti, la sorella di tua madre, il gelato, gli occhi fuori dal finestrino. Natalia, chi lavora magari anche sbaglia, ma aveva combinato proprio un casino, troppo casino, Natalia, che non puoi saper cos'è bradicardia, cioè che tutto sta andando a puttane e così sia. Natalia, che l'hai fatto smettere di bestemmiare, perché si potesse chiedere aiuto a qualcuno, magari anche alla Vergine Maria. Natalia, che domani vai via, grazie di tutto e così sia. Oh yeah.
Questo era Enzo Iannacci, una canzone che avevo cominciato a farvi sentire qualche settimana fa, abbastanza di recente, e che invece secondo me è molto importante, perché è veramente la descrizione di quello che succede, è un fatto evidentemente vero. E come forse saprete, Enzo Iannacci era anche un cardiochirurgo e anche di un certo livello, ha studiato in Sudafrica con De Becky, con Barnard, che aveva il primo trapiantatore di cuore, insomma, quindi lui non ha mai dimenticato evidentemente, anche non solo nelle sue canzoni, nella sua attività diciamo di artista da palcoscenico, anche insomma gli aspetti più drammatici con i quali era venuto a contatto tramite appunto il suo lavoro di medico, di cardiochirurgo anche di un certo livello. Immagino, insomma, certe volte viene da pensare in una persona così divertente ma con grandi, grandi temi sottostanti a questo suo modo di esprimersi, insomma, che chissà cosa poi portava all'interno del suo lavoro anche di questo. Adesso passiamo all'ultimo argomento telefonico, diciamo così, di oggi, il tempo di prendere la telefonata. Eccoci allora con l'ultimo intervento telefonico, pronto?
Sì, pronto, ciao.
Ciao, ciao. Allora, la voce l'avrete riconosciuta, è quella di un nostro compagno che però si occupa anche di questo di cui adesso parleremo. Allora, c'è un appuntamento venerdì, se non sbaglio, ti lascio la parola.
Sì, appunto, come ricordavi, venerdì prossimo, quindi dopodomani, 20 giugno, alle 18, presso Ottava Zona, che è appunto questo comitato dove ha sede il comitato di lotta di Villa Gordiani, via Lussin Piccolo, non vi dico il numero che non lo ricordo a memoria, si terrà la presentazione di un libro, un libro che si intitola L'attacco degli imprenditori, un libro a nostro avviso molto interessante e che parla appunto di quelli che sono i le innovazioni, diciamo, nell'organizzazione del lavoro e nel processo produttivo, che a partire da metà degli anni 70 del Novecento, con l'introduzione appunto delle metodologie Lean, hanno trasformato il nostro modo di lavorare, ma hanno trasformato con esso quella che è il rapporto fra il lavoratore o lavoratrice e luoghi di lavoro, ma il rapporto con la società, hanno influenzato quello che sono le forme del salario indiretto, quindi lo stato sociale, le pensioni e così via. Non ve la so far lunga perché sennò perderemo un sacco di tempo, però per dire che questo libro fa un'analisi di queste trasformazioni, avendo a riferimento una serie di figure operaie, in specifico gli operai della manifattura, gli operai della logistica, ma anche gli operai dei servizi, quindi le migliaia di lavoratori e lavoratori che operano all'interno della ristorazione, del commercio, in generale dell'industria di intrattenimento, ma anche tutte quelle figure impiegatizie che non sono altamente specializzate, come possiamo pensare che sono operatori di call center o impiegati all'interno delle grandi multinazionali che vanno poi a realizzare funzioni, diciamo, di supporto, anche di supporto all'industria e così via. Quindi tutta quella ampia fascia, probabilmente maggioritaria, di lavoratrici e lavoratori che operano all'interno del sistema capitalistico nella produzione del plus valore, e però subendo uno sfruttamento poderoso, e così come un costante impoverimento, una alienazione della propria condizione, una sussunzione al capitale sempre più ampia. E questo libro appunto porta questi a confrontarsi su questi temi, siccome appunto questa presentazione avviene all'interno del progetto che si chiama Controprofitto, che da un po' di mesi a questa parte sta operando nella zona, appunto nei territori di Centocelle, Villa Cordiani e aree limitrofe, intervenendo nei luoghi di lavoro per provare a capire, insomma, come se si riesce a costruire delle forme di auto-organizzazione che portino all'apertura di vertenze appunto nei luoghi di lavoro. Quindi, diciamo, questo incontro di prossimo è un'occasione, sì, per parlare con l'autore del libro, capire, insomma, le motivazioni, i contenuti e tutti gli elementi ad esso connessi, ma è anche un'occasione per tutti noi di confrontarci su queste trasformazioni e di capire come possiamo agire per invertire la rotta, se vogliamo dire così. Tra l'altro, una considerazione che noi facevamo, no, è il fatto che in questi giorni ovviamente tutti noi siamo particolarmente atterriti da quello che sono gli scenari di guerra che invadono oramai la nostra esistenza ogni minuto, e che denotano una sorta di escalation che vede sempre il genocidio del popolo palestinese il più alto elemento di disumanità, ma senz'altro i crimini come quelli del bombardamento delle centrali nucleari piuttosto che delle televisioni non possono che non richiamare in noi l'attenzione a come si sta trasformando, anche se vogliamo, l'impatto emotivo verso la società, quindi si perde sempre più l'umanità, e a nostro avviso questo non è un fatto che si può separare, si può dire ecco, mo ci sono dei matti che vanno a fare la guerra, ma è staccata dal nostro vivere civile. No, è proprio diciamo, questa disumanizzazione del rapporto di lavoro contemporaneamente alla sussunzione del lavoratore fino ad assumere la sua stessa coscienza come elemento di controllo. Non basta più che noi forniamo forza lavoro, ma dobbiamo completamente essere asserviti alla produzione del profitto in tutti i momenti del nostro lavoro, ma persino della nostra vita, no? Se pensiamo a quante attività lavorative sono state trasferite, erano attività stipendiate, invece sono state trasferite sull'utilizzatore finale, quindi gratuite, no? Banalmente uno va al bancomat e stiamo a parlare di un servizio oramai obsoleto, a ritirare i soldi, e prima andava alla cassa e c'era un cassiere stipendiato che ti dava i soldi, ma pensiamo nelle funzioni di acquisto dalle casse automatiche, per non parlare delle e-commerce, quante appunto attività del lavoro che prima erano retribuite sono oggi diventate gratuite, tante, e questo è dentro questo processo di trasformazione dell'organizzazione del lavoro e dei processi produttivi che tendono, diciamo così, a saturare i tempi e a rendere l'intera nostra esistenza asservita al profitto. Ma questo è un elemento che ci espropria anche del riconoscimento dell'altro, si espropria delle relazioni sociali e in qualche modo ci espropria della nostra umanità, e quindi secondo noi sono quelle condizioni che creano la possibilità che poi si sviluppino quei fatti a cui stiamo assistendo in questi giorni. Quindi noi per esempio qui nel nostro posto di lavoro oggi abbiamo fatto assemblea parlando di quello che sta avvenendo nei scenari internazionali, abbiamo voluto tenere molto legati questi due aspetti, quindi sia parlando e invitando a partecipare a questo incontro di venerdì a Villa Gordiani, e insieme così come alle manifestazioni del fine settimana contro la guerra, così come sciopereremo il 20, tra l'altro noi siamo metalmeccanici e quindi scioperiamo anche per il rinnovo del contratto che ancora non c'è stato, e perché appunto questi elementi non sono l'uno separato dall'altro, ma fanno parte dello stesso sistema di sfruttamento che produce appunto miseria nel vivere, diciamo, in pace, se si può usare questo termine, e morte durante le guerre, ma l'une sono due facce dello stesso processo.
Sì, con te se hai qualche minuto ancora volevo anche parlare della propaganda che viene fatta invece da parte governativa e tutti i suoi, diciamo, lacchè, come si diceva una volta, rispetto al fatto che invece in Italia il lavoro va bene, che il lavoro aumenta, che addirittura ci si lamenta che non si trovano persone che vogliano lavorare.
Beh, guarda, rispetto a questo, diciamo, senza voler soffermarsi su aspetti di propaganda, basti dire che l'Istat certifica una forte crescita di quella che sono chiamati i lavoratori poveri, cioè quella situazione di tante lavoratrici e lavoratori che sono impiegate con contratti super precari oppure con part-time non voluti, con paghe orarie che stanno sui 2, 3, 4 euro, massimo 6 euro l'ora, e che quindi si trovano in una condizione di povertà pur diciamo lavorando, e quindi una volta uno diceva vabbè, almeno lavoro, almeno campo, invece non si può manco più dire questo. E rispetto al dato dei posti di lavoro che non si trovano eccetera, beh, sono strettamente connesse questi due fattori. Intanto da un lato c'è, anche qua parliamo di dati ufficiali, quindi tra l'altro sono aspetti che nel libro vengono affrontati secondo me anche con una certa intelligenza, e dicevo, ci sono dati di una fortissima emigrazione dei giovani più formati fuori dall'Italia, e questo crea chiaramente dei buchi in alcune specifiche attività che non sono solo quelle particolarmente dei super laureati, okay, ma sono anche attività invece di carattere più operaio, ma che appunto da noi sono retribuite in maniera miserevole, quindi le persone vanno a lavorare da altre parti, e dall'altra parte c'è il fatto che i salari che vengono offerti, no? Vi ricordate quando un paio d'anni fa si è scatenata tutta una campagna sul fatto che non trovavano i lavoratori per la stagione estiva nei ristoranti o negli stabilimenti balneari, eccetera.
Comunque la stanno riproponendo adesso, eh?
Sì, all'epoca l'hanno fatta dicendo che era per colpa del reddito di cittadinanza. Tolto il reddito di cittadinanza, è colpa perché siamo brutti e cattivi, non lo so, ma rimane il fatto che nessuno però si sofferma a dire che i salari che sono prospettati a questi lavoratori sono dei salari terribilmente inaccettabili, cioè, parliamo appunto, come dicevo prima, di 3, 4, 5 euro l'ora, di contratti quando ci sono che prevedono 5 ore di lavoro ma te ne fanno fare 20, per una busta paga ne risultano 5 e qualcosina, ma magari lo danno fuori busta, e quindi insomma quella condizione di sfruttamento che assolutamente non è tollerabile. Ecco, di questo ovviamente non si dice nulla, perché altrimenti si dovrebbe riconoscere che la colpa di tutto questo è proprio degli imprenditori.
Sì, a questo proposito c'è stato un servizio domenica su Report che riguardava un'azienda enorme che sono le Poste Italiane, che in parte sono di proprietà dello Stato, dove i lavoratori e le lavoratrici facevano lo straordinario, ma questo non gli veniva retribuito. Addirittura gli fanno firmare delle dichiarazioni per cui volontariamente prolungano l'orario di lavoro.
Ma guarda, anche senza arrivare a tanto, cioè nel senso che questa, nel libro viene proprio preso, peraltro fra gli esempi portati viene portato quello delle Poste Italiane, della condizione dei, soprattutto appunto dei portalettere, cosiddetti portalettere, dove ci sono una serie di meccanismi che ti obbligano di fatto a lavorare fuori dall'orario di lavoro senza retribuzione. Quindi è quello che tu dici, insomma, non è altro che una conferma anche rispetto al fatto che questo libro comunque è dotato di una struttura di ricerca e di verifica all'interno cioè attraverso interviste con lavoratori eccetera, abbastanza precisa, insomma, abbastanza interessante.
Sì, allora ripetiamo, ce l'ho io sott'occhio, certo. Allora, quindi il venerdì 20 giugno dalle 18 a Ottava Zona, via Lussin Piccolo 17 a Villa Gordiani, viene presentato con l'autore Emiliano Gentili questo libro, L'attacco degli imprenditori.
Ci sarà un ricco aperitivo, quindi potete tranquillamente anche insomma mangiare, condividere della socialità, e speriamo insomma che il dibattito sia all'altezza.
Benissimo, ti ringrazio, a venerdì.
Grazie a te,
ciao,
a
ciao,
presto,
ciao.
Sì, ciao ciao.
E allora questo era l'ultimo appuntamento che diamo e continuiamo la nostra trasmissione ancora con un'altra considerazione e ancora un pochino di musica.
So good. I'll
Vi ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in FM, 0649 1750 il nostro numero, e questa è la trasmissione Se c'è tutto c'è la salute, a cura del coordinamento regionale sanità. Prima di passare all'ultima notizia, intanto aspettiamo sempre notizie dall'udienza al Tribunale dell'Aquila del processo contro i compagni palestinesi Hanan, Ali e Mansour. Se non arrivano, magari sicuramente entro stasera o al tardi domani mattina vi aggiorneremo. E intanto non l'abbiamo fatto all'inizio, ma vi ricordiamo che è importante continuare sempre a sostenere Radio Onda Rossa, perché Radio Onda Rossa vive solo del sostegno di chi l'ascolta, della partecipazione alle iniziative che la stessa radio organizza per autofinanziarsi, e soprattutto vi ricordiamo che è ancora in corso il crowdfunding per appunto il sostegno delle spese annuali di Radio Onda Rossa. Andate sul sito www.ondarossa.info e lì potete trovare tutte le indicazioni sia per quanto riguarda il crowdfunding sia per il sostegno comunque al di là del crowdfunding stesso. This arrivata inoltre notizia che è stato firmato il contratto dei lavoratori e lavoratrici della sanità. La trasmissione della settimana prossima magari cercheremo di darvi altre notizie più precise, perché per adesso insomma sono abbastanza vaghe. E per concludere volevamo passare invece a parlare ancora della cosiddetta sanità integrativa, un altro cancro, uso questo termine forse un po' forte, che erode il Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta appunto degli accordi che sono fatti in sede contrattuale, in cui invece di monetizzare si danno a lavoratori e lavoratrici questi pacchetti di assicurazione sanitaria, che per esempio in un articolo del Sole 24 Ore di qualche giorno fa riguardano in particolare per esempio una di queste grandi assicurazioni, cioè che è Meta Salute, il fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, dell'installazione di impianti e del comparto orafo argentiero. I numeri sono assolutamente in crescita, gli iscritti complessivi di Meta Salute sono addirittura 1,7 milioni, di cui 1,4 milioni di lavoratori e 341.000 familiari a carico, che sono iscritti al fondo gratuitamente e 11.000 invece a pagamento. Le aziende aderenti sono oltre 37.000. Le prestazioni erogate nel 2024 sono state 2.874.431, quindi quasi 12.000 prestazioni al giorno. Nei primi 4 mesi di quest'anno sono già 900.000 le prestazioni erogate, a dimostrazione del ruolo sempre più centrale che la sanità integrativa riveste nel sistema di welfare del nostro paese. Questo ovviamente è l'articolo come ve lo sto leggendo. E perché ne parliamo? Perché questo ovviamente è un problema anche per chi invece in queste prestazioni non è contemplato, sia per età sia perché non rientra in questi contratti, e quindi questo, diciamo, crea ovviamente un flusso di soldi alle assicurazioni, alle aziende che si convenzionano con queste assicurazioni, a tutto danno del servizio sanitario, un'altra fase di attacco al servizio sanitario nazionale pubblico. E capita, quando si va, può succedere, per chi se lo può permettere, di andare in qualche struttura privata, ed è assolutamente normale che si chieda appunto a chi chiede una prestazione a quale assicurazione è iscritto o iscritta. E questo è qualcosa che addirittura esiste anche per le attività sanitarie, quindi veramente un'assurdità nell'assurdità. E dicevo, è un problema anche questo rispetto alla questione appunto della sanità pubblica, e che noi come sempre invece chiediamo che sia universale e gratuita. E continuano inoltre tutti i problemi di cui abbiamo già tante volte parlato, che riguardano le liste di attesa. Vi ricordo che non è assolutamente legale, mi è capitato stamattina in una ASL, che si risponda a chi chiede una prestazione che non c'è posto. Questo significa che la lista è arbitrariamente chiusa. Questo non si può fare. Vi invitiamo quindi a andare sul nostro sito del coordinamento, che si chiama ancora Cittadino, è rimasto così, Sanità, e vedere tutte le modalità con cui ci si può opporre a questo, e non solo a questo, ma anche all'assolutamente al fatto che le priorità che vengono scritte nell'impegnativa che chiede una prestazione non vengano assolutamente disattese, e invece, diciamo, tutte le modalità che possiamo esercitare fino a qui con anche un discreto successo per chiedere invece che queste priorità vengano rispettate.
Do I look like your foo-foo? Now you can't have three, still love me now. True love is the golden rule. Make up your mind to have one at a time. Mama didn't raise no. You say you're my man, I'm hip to your plan. You're stubborn as a country mule. I'd rather be free than have you cheating on me. Mama didn't raise no fool. Mama didn't raise no fool. Mama didn't raise no fool. You sing it out loud, I know that you're proud, but Mama didn't raise no fool. You say we could click, no way. You try to get slick, you go before I blow my. Mama didn't raise no fools. Mama didn't raise no fools. My mama didn't raise no fools. You got to sing it out loud, I know that I'm proud, 'cause mama didn't raise no fools.
Allora andiamo a concludere la trasmissione di oggi. Vi ricordo che avete ascoltato Se c'è tutto c'è la salute, a cura del coordinamento regionale sanità, e che ci diamo appuntamento per mercoledì prossimo sempre alle 16. Un invito ancora una volta a sostenere Radio Onda Rossa attraverso tutte le forme di autofinanziamento che la radio mette in campo, le sue iniziative, ma non solo, le potete trovare sul nostro sito www.ondarossa.info, su cui trovate anche il crowdfunding per il sostegno sostegno alle spese annuali di Radio Onda Rossa e tutte le modalità con le quali potete comunque in tutto il corso dell'anno continuare a contribuire alla vita di Radio Onda Rossa, che dipende esclusivamente da chi la ascolta. Vi lasciamo quindi per ora alla musica, ma vi raccomandiamo alle 18 di continuare a seguire Radio Onda Rossa con i redazionali, che sicuramente ancora una volta si occuperanno di Palestina, perché non dobbiamo mai dimenticare la Palestina, non dobbiamo dimenticare le decine e decine di persone che vengono uccise in questi giorni nell'indifferenza generale, oppure qualche frase di circostanza, e soprattutto mentre stanno chiedendo soltanto di poter vivere, mangiare qualcosa, bere dell'acqua pulita. E con questo vi salutiamo e vi auguriamo comunque un buon ascolto di Radio Onda Rossa. Mama, she sure didn't bring no food. Mama, she didn't raise no food. She didn't raise no food. No, she didn't. You Mama, can't love three. No, you can't. And no still food. Have me. I ain't going for it. Cause my mama.
Rocket 69, rocket